E allora ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa, siete a Entropia Massima come ogni lunedì sera. Ed eccoci allora di nuovo in voce per questo nuovo lunedì 20 marzo, sono le 20.03 qui a Via dei Volci, mentre iniziamo a trasmettere Entropia Massima, oggi puntata dedicata alla tecnologia, il ciclo estrattivismo dei dati. E vogliamo in inizio di trasmissione naturalmente salutare in particolar modo chi ci sta ascoltando dal carcere. E inizierei subito, diciamo, presentando l'ospite di oggi, che è il professor Giuseppe Attardi. Buonasera, professore.
Sì, buonasera, ciao a tutti.
E grazie per essere intervenuto. Questa sera parleremo di intelligenza artificiale. Sì, vabbè, la prendiamo un po' alla larga e poi insomma andremo un po' più nello specifico a parlare di Large Language Modeling e in particolar modo di ChatGPT. Di questi temi abbiamo già parlato in precedenti trasmissioni e oggi abbiamo deciso di curare un approfondimento particolare con il professor Attardi, che insomma si sta occupando di questa questione da molti anni e recentemente ha pubblicato diversi articoli, per cui vogliamo avere un approccio come sempre in questa trasmissione il più possibile scientifico, quindi cercando di capire bene che cosa è ChatGPT. Credo che chi ci ascolta in buona parte lo avrà sicuramente utilizzato, ma non tutte, per cui sicuramente vale la pena richiamare ad inizio di trasmissione un po' su proprio che cosa sia, no? ChatGPT, questo motore di intelligenza artificiale che da qualche settimana ormai è diventato pubblicamente accessibile e con cui molti e molte stanno naturalmente giocando, e ci si comincia anche a lavorare e a porre delle questioni. Ci si pongono delle questioni, spesso sulla stampa mainstream leggiamo un po' delle inesattezze, delle castronerie, per cui oggi vorremmo fare un po' di chiarezza. Grazie, professor Attardi. Allora, cominciamo direi proprio dalla prima domanda classica: cosa è ChatGPT?
Sì, ChatGPT, come hai detto tu, è un large language model, cioè un modello di linguaggio di grandi dimensioni, grandissime dimensioni. Allora, da un punto di vista tecnico è una cosa molto semplice, perché un language model è semplicemente uno strumento che è in grado di, dato una frase, un inizio di una parola, di una frase, di dirti quale sarà la prossima parola. Quindi se io ti dico stasera alle 8 ci vediamo alla radio e chiedo qual è la prossima parola, e dice onda rossa, per esempio. E come fa lui a sapere che onda rossa è la parola giusta? Beh, perché ha letto, diciamo, miliardi, esattamente 200 miliardi di parole, raccogliendole da tutte le fonti possibili, immaginabili, dal web, da dizionari, da libri, eccetera, e ha imparato quello che le persone scrivono nei testi. E quindi, siccome ci sono delle ricorrenze nei testi, lui impara certe ricorrenze. Quindi, per esempio, Radio Onda Rossa è una cosa che si ritrova in un certo numero di casi, e quindi magari nel contesto in cui stiamo parlando adesso, oggi, è la cosa giusta da dire. Ma la capacità di questi language model si è svelata molto superiore a quello che è la loro iniziale capacità, per cui per esempio possono rispondere a delle domande. Se per esempio gli chiediamo qual è la capitale della Francia, ci dice che è Parigi, e qual è la capitale d'Italia, ci dice Roma, E anche lì come ha fatto a imparare queste cose? Perché non ha quello che hanno i soliti programmi di computer e motori di ricerca, che sono specificatamente degli indici che ti dicono a questa domanda corrisponde questa risposta, quindi sanno andare a estrarre dalla loro raccolta di dati le informazioni. Il meccanismo è un pochino più appunto curioso, del tipo, siccome ho visto tante frasi, per esempio sulla Wikipedia, ogni pagina delle Wikipedia che parla di un paese c'ha la capitale è Parigi, la capitale è Italia. E quindi questa ricorrenza, questa sequenza di parole che si ripete, lui in qualche modo l'assorbe. Quando gli chiediamo qual è la capitale della Spagna, ti dirà Madrid. Non perché qualcuno gli abbia insegnato che quella è la risposta giusta, però ricollega il pattern, diciamo, della frase corrispondente alla risposta giusta da dare alla domanda e la riempie con la parola che manca. Quindi la capitale è puntini puntini, e a questo punto, a seconda del contesto della domanda, risponderà, aggiungerà la parola successiva, che è appunto Madrid, Parigi o
ecco, ma se ad esempio incontra un errore, no? Se sulla rete c'è un errore, come fa a sapere qual è quella giusta rispetto a quella sbagliata?
Esatto, questo è non è un sistema che va a cercare in un database un'informazione e tira fuori l'informazione che è nel database. Ha semplicemente raccolto quindi miliardi di informazioni, tra cui ci sono informazioni giuste e informazioni sbagliate. Se le fonti sono quelle corrette, lui fa una sintesi della risposta dandogli quella che è la più plausibile e più probabile. Quindi se le domande sono in un contesto come quello che dicevamo poco fa, la risposta è abbastanza scontata. Se ci sono dei contesti in cui la risposta non c'è, oppure non è così scontata perché ci sono punti di vista diversi, lui può rimanere confuso, nel senso che può aggiungere, completare la frase con qualcosa che sembra coerente con quello che è stato detto prima, che non so, potrebbe dire la capitale della Germania è New York, no? Che dal punto di vista linguistico suona, ma ovviamente non è la cosa giusta. Quindi può fare quello che si chiamano delle allucinazioni, e naturalmente queste sono notate la causa delle montagne di critiche che sono arrivate a questo sistema, perché non è un sistema del tipo affidabile come un sistema, diciamo, di interrogazione di un database. Quello che riesce a fare sono cose molto, molto diverse, cioè riesce a fare, per esempio, rispondere a domande, fare la sintesi di nuove forma creativa, di nuove storie, costruire programmi, costruire anche immagini a partire dalla descrizione di un testo, una serie di cose che sono molto sorprendentemente derivate da questa capacità originale. Quello che ha sorpreso soprattutto gli stessi sviluppatori che hanno sviluppato questi language model, è che hanno delle capacità che vanno al di là di quello per cui erano previste. Per cui, diciamo, i due punti di vista che vedete delle persone che ne parlano sono, da una parte, quelli che dicono ma sono degli stupidi sistemi che fanno degli errori madornali, e dall'altra quelli che dicono ma sta facendo delle cose sorprendenti, chi sarebbe mai immaginato che fosse in grado di fare certe cose. Quindi la cosa che appunto sorprende i ricercatori che si occupano di questa materia è non tanto il fatto che possono fare errori, quante volte spesso riescono a dare le risposte giuste, cioè già sorprendente, assolutamente sorprendente, che riescano a dare delle risposte giuste anche per compiti per cui non erano stati nemmeno previsti. Quindi se torniamo a quello che ho detto poco fa, il completare una frase è solo quello che, diciamo, teoricamente dovrebbe saper fare, ma rispondere a domande oppure fare ragionamenti anche complicati sembrano delle cose cui non sarebbero stati predisposti. E quindi da una parte c'è chi sorprende che abbiano delle capacità non previste, quelle che sono chiamate capacità emergenti, no? E dall'altra quelli che dicono fa degli errori clamorosi. Entrambi hanno ragione, nel senso che, però, diciamo, bisogna tenere presente che si tratta di un elemento, diciamo, di uno strumento. sbagliate, appunto, da farci ridere. Negli ultimi 10 anni sono venuti 3 salti di qualità nella ricerca che hanno consentito appunto di costruire dei modelli che sanno fare delle cose sorprendenti. Se voi leggete il test che produce ChatGPT, sono perfetti dal punto di vista linguistico, non c'è un errore grammaticale. E voi sapete benissimo che quanto è complicato è scrivere, provate a scrivere un programma che scrive una frase di senso compiuto, mettendo al posto giusto gli aggettivi, la concordanza tra verbo, soggetto e complemento, è difficilissimo. È una cosa che i linguisti hanno provato a fare per 40 anni nel passato, senza riuscirci mai a raggiungere dei livelli soddisfacenti. Oggi ChatGPT ti racconta delle frasi, anzi ti inventa delle storie molto, molto, molto accurate, molto dettagliate, scrivendo in un perfetto inglese o anche in italiano, perché opera in 20 di lingue, avendo assorbito una capacità linguistica straordinaria, avendo semplicemente acquisito da quello che hanno scritto milioni e milioni di persone sul web, la loro capacità di esprimersi in queste varie lingue.
Ok, quindi diciamo fa parte un po' della famiglia di tecnologie che genericamente vengono chiamate artificial intelligence, oppure è opportuno fare dei distinguo?
No, è esattamente un settore, quello del natural language processing, trattamento di linguaggio naturale, che fa parte, è uno dei grandi cardini, diciamo, dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, se vogliamo, ha l'aspetto, diciamo, di riuscire a riprodurre le capacità della mente umana, tra cui le capacità percettive, quindi la parola, la visione, la capacità di ragionamento, sono cose che riguardano appunto la capacità della mente umana. Poi ci sono aspetti più articolati, più sofisticati, diciamo la capacità del ragionamento astratto, ragionamento matematico, ragionamento logico, eccetera, quei compiti che sono più complessi da fare, che richiedono maggiore concentrazione. Mentre io posso parlare mentre guardo la televisione, oppure guidare mentre ascolto qualcun altro, quindi sono cose che posso fare senza nessuno sforzo, perché la mente è predisposta a gestirle in maniera reattiva, senza doverci pensare sopra. Questi compiti si fanno oggi con questo campo, diciamo, di queste tecnologie sviluppate recentemente, che si chiamano deep learning, cioè apprendimento profondo. Quindi sono tecniche che sono ispirate al funzionamento del cervello umano, quindi costruiscono delle cosiddette reti neuronali che assomigliano un po' alla struttura del cervello umano, e imparano direttamente da degli esempi il come comportarsi, e soprattutto a rispondere e reagire agli stimoli, quindi in maniera reattiva. Quindi io, se ti dico una frase, tu me la traduci, subito, non stai a pensarci tanto, non devi cominciare ad andare a cercare un dizionario, le parole, la traduzione, comporre le frasi, scoprire che sono che la lingua tedesca il verbo va messo alla fine, quindi devi scambiare l'ordine, tutte queste regole complicatissime che ci sono scritte nelle grammatiche. Un sistema di traduzione automatica oggi, semplicemente perché ha appreso, diciamo, l'affluenza dei testi nelle varie lingue, è in grado di produrre un testo da una qualunque lingua a qualunque altra. E questo l'ho appreso semplicemente mimando quello che sono i comportamenti e le scritture che ha trovato in giro per il mondo da parte delle persone umane. Quindi mi imita, se vogliamo, mima le persone, avendo appreso da loro come si deve comportare per i vari tipi di task. Questo è il linguaggio, ma la visione si fa alla stessa maniera. La cosa affascinante di questi studi sul deep learning è che l'approccio per fare tutte queste attività percettive, quindi visione, parlato, testo, linguaggio, si fanno con la stessa tecnologia sottostante, mentre fino a 10 anni fa ognuno aveva il suo. Quindi se voi parlavate con un esperto di visione, lui aveva tutta una serie di sue tecnologie per trattare l'analisi delle immagini, fare istogrammi di frequenze, di colori, cose complicatissime, intricatissime, e altrettanto quelli che si occupavano di parlato, di voce, di sintesi. Invece dagli ultimi pochi anni queste tecniche hanno succrassato tutte le altre e sono le stesse per tutti quanti i vari campi. Questo vuol dire che alcuni modelli, come per esempio avete sentito parlare quei modelli di come DALL-E o Stable Diffusion, sono in grado per esempio di produrre delle immagini a partire da una descrizione testuale. Io gli dico, voglio fammi vedere un astronauta a cavallo, e lui produce un'immagine di un astronauta a cavallo, un'immagine perfetta, diciamo, a livello di risoluzione fotografica addirittura, perfettamente composta, senza che nessuno gli abbia mai spiegato che cos'è un astronauta, cos'è un cavallo e come il fatto che per stare a cavallo bisogna avere una gamba da una parte, una gamba dall'altra. Tutte queste cose le ha semplicemente acquisite esaminando una quantità elevata di immagini e una quantità elevata di testi.
Certo, quindi testi ed immagini esistenti, larghissima quantità di questi dati, accesso a questa enorme quantità di dati e poi una sintesi. Ok, più o meno abbiamo capito. Direi che ci possiamo concedere una pausa e torniamo subito dopo con ulteriori approfondimenti. Bene, allora vi faccio ascoltare un brano di Anna B. Savage, Pavlov's Dog.
Yeah.
Beh, allora, di nuovo in voce, stiamo parlando di Large Language Models e in particolare di ChatGPT. Abbiamo parlato già, abbiamo introdotto durante la prima parte il concetto di apprendimento. Potremmo approfondire un po' questo tema e in particolare cercare di capire come evolvono questi sistemi, quindi quali sono proprio le tecniche che si utilizzano, ad esempio piuttosto famosa, quella del reinforcement learning, per comprendere anche come possono nel tempo migliorare.
Sì, certo. Dunque, come abbiamo detto, ChatGPT è basato, si appoggia sopra un language model che è il modello GPT-3.5, che è un language model puro. Come dicevamo poco fa, un language model puro ha l'unica capacità che ha è quella di produrre la prossima parola in una sequenza. Ti do un inizio di frase e lui la completa, dopodiché poi aggiunge ancora parole, quindi poi alla fine viene fuori un testo che può anche essere lungo, descrittivo, eccetera. L'altro giorno sono stato invitato a fare un seminario e gli ho fatto fare la presentazione del seminario. Gli ho detto semplicemente qual era l'abstract, di cosa volevo parlare. Lui mi ha tirato fuori una serie di 7-8 lucidi che raccontavano esattamente il succo, diciamo, della mia presentazione. Quindi lo sa fare benissimo. Se lo interpelliamo su un argomento di cui lui è a corrente, ti dà delle ottime risposte. Poi ChatGPT, quindi, si basa su un language model, però ha seguito altre due fasi di messa a punto, perché, come diciamo, un language model non sa rispondere alle domande di per sé. Il primo passo di raffinamento è stato quello di fargli imparare a rispondere alle domande. Dove rispondere alle domande, in realtà, con l'esempio che vi davo prima, se io ti chiedo qual è la capitale della Francia, io so che la risposta la posso ottenere dicendo la capitale è puntini 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 Parigi, e quindi la risposta la ottengo facendo un passo come quello che sa fare lui, cioè di riempire la frase successiva. Però il passaggio dalla formulazione della domanda alla formulazione della frase di risposta, quello lo devi imparare. E quindi questo è il secondo passaggio di apprendimento a cui è stato sottoposto ChatGPT, è stato dargli una serie di domande e risposte su cui imparare a rispondere alle domande. E questo è stato un lavoro abbastanza complicato e lungo, fatto raccogliendo migliaia e migliaia di domande da parte, diciamo, di vari sviluppatori, diciamo, sia interni che esterni a OpenAI, che è la ditta che l'ha sviluppato. Poi l'ultimo passaggio, l'ultima fase, è quello dove entra in gioco il reinforcement learning. Il reinforcement learning è una tecnica di apprendimento, anche questo, quindi apprendimento rinforzato, sì, sarebbe in italiano, è usato per orientare un sistema verso trovare la soluzione migliore a un problema. Un esempio tipico di problemi a cui si possa applicare il reinforcement learning è, per esempio, i giochi, imparare a giocare a scacchi o imparare a giocare a Go. Nei giochi si sa qual è l'obiettivo, c'è un obiettivo precisato che è di vincere e di battere l'avversario. Allora il sistema viene sottoposto a giocate numerosissime, milioni e milioni di giocate, e ogni volta che se riesce a portare in fondo vittoriosamente la partita, impara che quella serie di mosse che ha svolto lo portano alla vittoria. Se sbaglia, impara che quelle invece sono mosse sbagliate. E il reinforcement learning fa così, cioè tutte le volte che fa bene, che fa una mossa giusta, impara che quella è la risposta giusta, quindi si rinforza nella sua comprensione della scelta giusta da fare. Quindi nel caso di ChatGPT, il reinforcement learning è stato utilizzato perché imparasse a fare un dialogo. Un dialogo non è un gioco, ma è comunque una serie di operazioni in cui ci sono vari turni, no? Avanti e indietro tra un giocatore e un altro, se vogliamo. Il giocatore, uno è ChatGPT e l'altro è l'interlocutore, in cui uno dice una cosa, l'altro risponde, l'altro dice un'altra cosa e così via, cioè, si va avanti e indietro. Questa volta lo scopo, il finale, diciamo, l'obiettivo del gioco è di fare in modo che l'interlocutore risulti soddisfatto dalla risposta che gli viene data alla fine, perché la risposta, magari la prima risposta non è quella giusta oppure è imprecisa, l'interlocutore chiede di precisare meglio la risposta, ChatGPT dà una seconda risposta e così via, una serie di passaggi per cui si raffina sempre di più l'obiettivo, il contesto, lo scopo del dialogo fino a che si arriva alla risposta giusta. E questo è stato fatto appunto con questa tecnica di reinforcement learning.
Ok, quindi l'utilizzo che se ne può fare può sicuramente essere di aiuto per molte attività. Hai parlato insomma della possibilità ad esempio di fare la sintesi di un testo, di preparare delle diapositive, delle slide. Sono utilizzi effettivamente utili. Poi naturalmente il risultato finale può essere più o meno gradevole, uno può rimetterci mano per fare le modifiche del caso, ma ci sono anche dei limiti di ChatGPT?
Dunque sì, certo che ci sono limiti, come dicevo prima è solo un passo di una storia di evoluzione di questi sistemi, in cui oggi ne parliamo di questo perché ce n'erano già tanti altri precedentemente a lui di cui non si parlava, semplicemente perché non erano accolto l'attenzione del pubblico per il fatto che sia così bravo a fare certe cose. E questa evoluzione è basata sul fatto che questi modelli devono apprendere su una quantità mostruosa di dati. Ho detto che ChatGPT-3 è stato allenato con 200 miliardi di parole. Questo vuol dire che occorrono quantità di risorse di calcolo piuttosto elevate per poterlo fare questo processo di apprendimento. Occorrono appunto avere un data center piuttosto grosso, e OpenAI ce n'è uno di 25.000 server attrezzati con potentissime GPU, e su questo cluster di macchine fanno girare per settimane e settimane, si dice che l'allenamento di ChatGPT avrebbe richiesto da 1 a 4 mesi, non si sa esattamente perché non è stata rilasciata questa informazione, su appunto migliaia e migliaia di macchine. Quindi il costo complessivo per fare un allenamento di un modello come questo è sicuramente di diverse decine di milioni di dollari, da 10 a 20, c'è chi dice 50 addirittura. Comunque siamo sicuramente all'ordine di qualche migliaio, di qualche milione di dollari, semplicemente per fare un modello. E questo vuol dire che oggi i modelli che circolano, questi large language models che sono in circolazione, sono un piccolo numero, ce ne sono una dozzina se vogliamo, i più famosi, e sono stati tutti fatti da queste grandissime aziende. Quindi oltre a OpenAI ci sono i modelli fatti da Google, da Microsoft, da Amazon, da Meta, Facebook. Sono tutte le grandi aziende tecnologiche che si stanno orientando verso l'utilizzo di questi strumenti perché li intendono integrarle nelle loro stesse applicazioni. La prima di tutte è già stata la ricerca sul web. Fino ad oggi noi usavamo Google o Bing, motori di ricerca, in cui gli diamo delle parole chiave e il motore di ricerca ci risponde con una lista di documenti su cui eventualmente potrebbe esserci la risposta a quello che cerchiamo. Invece con ChatGPT tu fai direttamente la domanda, tu dici quale sarebbe mi suggerisci un bel viaggio che quest'estate che vada al mare, in montagna, in Sud America, e lui ti costruisce proprio tutta l'intera risposta, c'è il piano di i luoghi da visitare, i voli da prendere, i luoghi dove andare.
Ecco, mi viene in mente una domanda a proposito di questo, no? Già i motori di ricerca comunque contengono parecchi bias e non certo casuali, restituiscono informazioni che sappiamo giudicare come informazioni non complete, informazioni magari tendenziose, escludono alcune cose in favore di altre. Quindi già il motore di ricerca tradizionale comunque offre delle risposte che non sono, diciamo, non è un oracolo, ecco, no? Quindi già fa una selezione a volte antipatica. Se andiamo oltre e utilizziamo questi strumenti, potrebbe esserci il rischio che la risposta che viene preconfezionata ancora ulteriormente diventa polarizzata, diventa una risposta che lascia fuori molto altro.
Certo. Sì, diciamo, i motori di ricerca si basano sostanzialmente su tecniche, diciamo, di statistica, quindi fanno prevalere quello che è più frequente, più comune, più usato, più visitato, i motori di ricerca, e noi abbiamo imparato, diciamo, nel corso degli anni ad usarli, quindi sappiamo andare a interpretare le loro risposte e sappiamo magari saltare delle risposte o dei suggerimenti che non riteniamo quelli giusti, quelli validi. Quindi abbiamo imparato a noi a usare, diciamo, in qualche modo siamo adattati noi al loro uso, scegliamo le parole giuste per evitare che appunto vengano interpretate male e ci portino fuori strada. Quindi ci siamo abituati e abbiamo anche appunto un certo giudizio che applichiamo nell'esaminare le risposte. Però, come dici tu, quando poi otteniamo le risposte, specialmente non soltanto in motori di ricerca, ma soprattutto nei social media, dove lì questo problema del bias è ancora maggiore, perché lì ci vengono proprio somministrate, diciamo, delle notizie, delle informazioni che in qualche modo servono per orientarci anche le nostre scelte, le nostre preferenze, i nostri desideri. Anche lì ci dovremmo imparare a fare la tara su quello che ci viene fornito e imparare a utilizzarle nel modo più opportuno. Quindi, come abbiamo imparato a usare i motori di ricerca, dovremmo imparare a usare questi strumenti sapendo che dovremmo prendere quello che ci forniscono semplicemente con granus salis, prendere la parte buona che c'è dentro, che spesso c'è, riuscire a selezionare e scartare la parte peggiore che può esserci, tenendo conto che però, diciamo, i rischi, diciamo, i difetti possono esserci, però se noi dovremmo tenere comunque un atteggiamento un po' più scientifico su questa materia, cioè molto spesso se voi leggete sui giornali quelli che criticano i motori di questi modelli, ti portano un esempio in cui il sistema funziona male e dice vedi funziona male e da lì dicono che funziona male sempre. Questo è un errore, diciamo, dal punto di vista scientifico, perché se per prima questi strumenti funzionano in maniera statistica, però hanno un'accuratezza altissima, cioè se li mettiamo a confronto con gli umani in un numero di task di elaborazione di testi di svariate tipologie, risposta a domande, ragionamento, eccetera, questi sistemi sono migliori, rispondono in maniera più accurata, diciamo, raggiungono prestazioni superiori a quelle degli umani. Quindi chiaramente anche gli umani sbagliano, quindi sia gli umani che quei sistemi sbagliano, però, diciamo, la percentuale, il numero di casi in cui sbagliano è relativamente piccola. Bisogna naturalmente fare attenzione, perché anche quei casi in cui sbagliano possono prodursi degli effetti deleteri. Però è importante tenere conto del fatto che su larga scala, cioè su grandi numeri, le quantità di risposte che otteniamo sono generalmente molto buona qualità e molto, molto valide. Invece voglio tornare su un'altra questione che riguarda il fatto che noi teniamo già una risposta rispetto a avere quello che ci danno i motori di ricerca. Ed è un problema che riguarda l'ecosistema, diciamo, del web, no? Se vogliamo, quando noi mettiamo delle pagine, scriviamo dei siti web in cui mettiamo informazioni, materiale, eccetera, poi i motori di ricerca vengono a visitare il nostro sito e mettono quelle informazioni nel loro indice in modo tale che sia possibile rintracciare quelle informazioni e rimandare, diciamo, chi cerca quelle informazioni al nostro sito. Questo c'è una specie di accordo tacito, diciamo, tra il motore di ricerca e chi fornisce le informazioni, che sono gli utenti, diciamo. I motori di ricerca non creano informazioni, semplicemente le rendono rintracciabili e riutilizzabili. E questo porta traffico, diciamo, presso il sito degli utenti, in qualche modo gli consente in qualche modo di rientrare anche monetizzare il loro lavoro, quindi se c'è della pubblicità che uno mette sulle proprie pagine, in qualche modo il fatto che ci sia del traffico che va sul nostro sito ci porta del denaro. Quando invece abbiamo dei sistemi come questi, come ChatGPT o adesso la nuova versione di Bing, in cui gli facciamo una domanda e otteniamo direttamente la risposta, non ci sono più i link ai documenti originali, c'è semplicemente la risposta sintetizzata dal sistema. E a questo punto il fornitore dei contenuti è completamente tagliato fuori. Quindi si spezza questa specie di legame, di simbiotico tra il motore di ricerca e il fornitore di contenuti, per cui io ti do qualcosa a te, tu dai qualcosa indietro a me. In questo momento è tutto da vedere come cosa succederà in futuro, perché in questo momento questo legame rischia di spezzarsi e non si sa più a questo punto quale sarebbe la motivazione per le persone di costruire contenuti di cui non possono poi ottenere dei vantaggi o dei ritorni economici loro stessi.
Ecco, questo mi sembra molto interessante, questa considerazione che hai appena fatto, perché effettivamente quando si cercano informazioni, si cercano contenuti, si ottengono dai tradizionali motori di ricerca tanti siti web, si visitano questi siti e quindi si entra, esatto, all'interno del luogo che è stato predisposto per offrire quei contenuti in un certo modo e per un certo scopo anche commerciale, giustamente anche commerciale.
Queste due cose che abbiamo detto,
non ci entriamo più su quei siti, da quello che ho capito dalla tua considerazione.
No, diciamo, con questa, adesso il Bing con ChatGPT inserito è soltanto utilizzabile in maniera prototipale, è lo stesso motore che aveva lanciato Google simile a ChatGPT, che si chiamava Bard, è stato sospeso, diciamo, perché sono ancora un sacco di problemi tecnici e anche diciamo, di questa natura che vanno risolti. Però volevo mettere insieme le due cose che abbiamo detto in questi ultimi due interventi. Cioè, il primo, che soltanto grandissime aziende con grandissima dotazione tecnologica e finanziaria possono fare questi modelli. Secondo, che possono utilizzare questi modelli per costruire dei servizi in cui in qualche modo tagliano fuori tutta una serie di altri utilizzatori, altri utenti diciamo, fornitori di contenuti della rete. E questo rischia veramente di essere un pericolo, diciamo, più che un limite è un pericolo, perché riesce di produrre una concentrazione elevatissima nelle mani di pochi, i quali controllano a questo punto tutti i materiali, tutte le informazioni che sono in circolo, diciamo, sul web, e se ne fanno unicamente loro, ne prendono i vantaggi, i benefici anche economici soltanto loro, e lasciando agli altri quasi niente, soltanto le briciole. Quindi questo vuol dire, per esempio, che in Europa, dove non ci sono aziende capaci di costruire dei modelli di questo tipo, saremo completamente tagliati fuori. I cinesi lo stanno facendo, stanno costruendo le loro varianti di ChatGPT con Alibaba e le altre loro aziende. In Europa non c'è nessuna azienda che è in grado di competere, quindi rischiamo di essere completamente isolati e quindi completamente alla mercé, diciamo, delle grandi aziende americane che decidono che cosa è che ci vogliono far vedere a noi e guadagnando, diciamo, sulle attività che noi facciamo andando in giro per a cercare risposte alle nostre domande.
Ecco, e qui naturalmente abbiamo aperto un tema importantissimo, che poi è un tema che nella nostra trasmissione noi affrontiamo spesso, no? Quello della concentrazione in poche mani della tecnologia, e in particolare per quanto ci riguarda, essendo, diciamo, nell'area di influenza NATO, diciamo così, e per noi significa Stati Uniti, e quindi più volte abbiamo ricordato come il ritardo tecnologico che ha caratterizzato lo sviluppo di questo tipo di tecnologia da parte dell'Europa è un ritardo molto grave, no? E forse non è neanche casuale, ecco, potremmo persino aggiungere, se volessimo fare anche un ragionamento più politico.
Dunque, è chiaro che le grandi aziende se lo possono permettere lo fanno e si muovono nella direzione che dà loro i maggiori benefici, quindi questo come si fa, diciamo, se vogliamo controbilanciare questi approcci, questa strategia, ci sono due soluzioni soltanto possibili, secondo me. Uno è quella di cercare di far sì che le istituzioni pubbliche, diciamo l'Europa, principalmente, perché siamo le dimensioni sono tali che nemmeno un singolo paese se lo può permettere, diciamo, ma possono costruire delle infrastrutture di calcolo, di elaborazione a disposizione dei ricercatori del nostro continente, su cui possono sviluppare a loro volta, diciamo, degli strumenti alternativi, perché è chiaro che questo che stiamo vedendo è un modo di usare questi large language model, ma ce ne possono essere tantissimi altri, e se sviluppiamo soltanto quelli che vanno in una certa direzione, c'è tutta un'area, un settore, diciamo, totalmente da esplorare, che rimane completamente ignorato, e soltanto con un investimento da parte del pubblico si possono invogliare anche altri ricercatori che hanno qualche interessante idea da mettere a frutto di potersi inserire, diciamo, in questo percorso, che, ripeto, è un percorso che non è finito ma avrà enormi sviluppi in futuro. Prima parlavi delle applicazioni come quelle di generare articoli, costruire delle sintesi di documenti, ma io pensavo anche, per esempio, su un sacco di lavoro che si potrebbe automatizzare, per esempio il lavoro di costruire dei contratti di affitto, insomma, i contratti che vengono scritti, diciamo che adesso abbiamo stuoli di avvocati che scrivono i contratti su misura per ogni situazione. Questa è una cosa che sanno fare benissimo dei language model, quindi imparano come sono fatti i contratti di un certo tipo per un certo campo e sono in grado di produrne una variante adattata agli scopi, oppure i contratti che si vanno e si firmano oppure addirittura le leggi, non so, normative, cioè ci sono quantità di possibilità che vengono in mente immense. Quindi la possibilità per poterselo fare spingendole in direzioni diverse da quelle in cui stanno andando, diciamo, le grandi aziende, può essere o quella di avere un intervento, diciamo, da parte di enti pubblici, oppure quello di fare lavoro, diciamo, lanciare delle comunità o delle cooperative. C'è un progetto, per esempio, che è stato iniziato da Hugging Face, che è una startup americana, che ha costruito un modello di questo tipo, mettendo insieme risorse fornite gratuitamente da vari ricercatori anche in Europa e con il lavoro fornito gratuitamente dalla comunità stessa. Un po' se vediamo come Wikipedia, no? Wikipedia è un esempio di uno sforzo fatto da una comunità, cioè non c'è proprietario, non c'è qualcuno che paga, diciamo, sono tanti volontari che danno ciascuno un piccolo aiuto, una piccola parte del loro tempo, lo dedicano a mettere in piedi questa risorsa enorme, importantissima per tutta la comunità. E lo stesso potrebbe valere per questo settore: avremo un sacco di lavoro da fare, un sacco di strade da perseguire, un sacco di possibilità da tenere in considerazione. Dovremo renderlo possibile coinvolgendo appunto la comunità scientifica stessa, gli sviluppatori, i ricercatori, perché mettano parte del loro tempo dedicato a seguire questi sviluppi.
Eh sì, mi sembra che siamo arrivati a un punto molto importante, che ha a che vedere naturalmente anche con l'autonomia digitale, con temi che ci sono cari. Farei un'altra pausa musicale e torniamo subito dopo per continuare il discorso.
Ok.
Allora vi faccio ascoltare, a tra poco, vi faccio ascoltare J.W. Francis, Swooning. E allora di nuovo in voce per questa terza parte di Entropia Massima, e riprendiamo un po' il discorso su ChatGPT. Abbiamo visto come il dibattito diciamo tecno-intellettuale che si è sviluppato sul tema non sempre è stato all'altezza delle nostre attese. Si va da chi parla di intelligenze artificiali che prenderanno il comando del mondo e cose di questo genere, uccideranno tutti gli esseri umani, a chi invece si ferma a una considerazione superficiale sugli errori che si possono facilmente trovare utilizzando il sistema e sfidandolo un po' durante le chat. Cerchiamo di orientare questo dibattito, di trovare argomenti interessanti. Uno, per esempio, che ho trovato interessante e che potremmo affrontare è quello del plagio, perché dal momento in cui si prendono tante informazioni, si mescolano insieme e si producono dei contenuti nuovi ma da essi derivati, può accadere che si incappi in un problema di copyright. Non che questo rappresenti necessariamente una questione, no? Insomma, sono ormai decenni che il dibattito copyright, copyleft, Creative Commons e quant'altro va avanti, e quindi l'idea che ci possa essere un insieme di contenuti che si sintetizzano in un nuovo contenuto è un'idea comunque positiva, creativa essa stessa, no? Però indubbiamente il fatto che queste tecnologie siano in poche mani, questa questione la pone. Che ne pensi?
Sì, questa è una questione molto delicata e anche molto spinosa, perché il copyright è un meccanismo molto rudimentale, se vogliamo. Cioè, il copyright stabilisce che tu copi, hai diritto su esattamente la forma con cui un certo testo è scritto, testo, musica, quello che sia, video, quello che è. Se tu lo riproduci tale quale, o ne riproduci in gran parte così com'è, violi il copyright. Allora, questi modelli, questi large language model, in realtà non hanno nessuna copia dei documenti al loro interno. Quindi loro leggono questa grande quantità di testi, come siamo detto, 200 miliardi di parole, le leggono e le assorbono. È come se tu leggessi, appunto, non so, tutte le opere del risorgimento tedesco senza capire nulla, senza capire una parola della lingua, e dopodiché però riconosci che certe parole si combinano tra di loro in un certo modo. Poi se qualcuno ti chiede di produrre un testo, diciamo, che in quello stile, tu tiri fuori una serie di parole che non sai neanche cosa significano, ma che alla fine chi conosce invece la lingua scopre essere coerenti, diciamo, con la grammatica, con la sintassi del linguaggio stesso. Ma è quasi quasi impossibile, diciamo, praticamente impossibile, che il sistema riesca a riprodurre esattamente uno dei testi da cui ha fatto apprendimento, perché quello lì sparisce. Quelle informazioni che sono state apprese non sono memorizzate come si impara a memoria una poesia che si può poi ripetere a pappardella così com'è. No, si impara semplicemente quali sono il modo di espressione, i modi tipici di espressione in una certa lingua, un certo settore, un certo campo, per poterle poi riprodurre, insomma replicare più che riprodurre. Quindi ci sono in realtà dei tentativi, ci sono, ad esempio, c'è Getty Images, ha fatto causa a Stable Diffusion, che è la ditta che produce un algoritmo di generazione di immagini, perché dice che viola il copyright. Ora vedremo come finirà questa causa, ma è un po' difficile, almeno nella formulazione attuale del copyright, stabilire che è stato violato il copyright, perché non c'è da nessuna parte che sia ricostruibile, riconducibile direttamente. Se noi guardiamo dentro uno di questi language model, allora, cos'è? Tecnicamente un large language model è fatto come una montagna di numeri. Non nemmeno testi, non sono numeri, soltanto numeri, sono esattamente 175 miliardi di numeri. Questi numeri a cosa corrispondono, a quale parola corrispondono, a quale frase oppure testo o documento corrispondono, è assolutamente incomprensibile a chiunque, anche quelli che li hanno costruiti. Quindi cercare di argomentare che lì dentro ci sia un testo così come è stato scritto e letto in precedenza è piuttosto difficile. Quindi vedremo cosa viene fuori da queste cause, per capire appunto se si riesce in qualche modo, gli avvocati riescono a convincere i giudici che c'è stata una violazione di copyright. Resta il fatto che, come dici tu, che questi strumenti invadono dei settori di attività in cui fino adesso c'era un'attività basata sulla creatività delle persone, quindi i disegnatori, l'associazione degli illustratori americani, anche loro si sono messi in causa con queste aziende, perché dicono che sottraggono il loro lavoro, cioè temono che sottraggano il lavoro a loro, e la causa che gli fanno è appunto di nuovo sul copyright. Ma come dicevo prima, non è chiarissimo come si riesca a colpirli su questo aspetto. Sicuramente quello che sta avvenendo è che stanno coprendo, diciamo, invadendo altri settori su cui fino adesso nessuno immaginava ci si potesse intervenire. Quindi fino adesso, se uno voleva farsi un bel disegno, un giornale, un videomaker aveva bisogno di illustrare un suo documento, si rivolgeva a uno specialista che sapeva disegnare, sapeva usare gli strumenti, Photoshop o quello che è, per costruire delle immagini in forma creativa. Oggi lo puoi semplicemente fornire una descrizione e in 30 secondi ti appare un'immagine perfettamente composta e formata. Quindi questo è un settore in cui vedremo cosa succede, e soprattutto quello, al di là, diciamo, della questione del copyright, sicuramente ci sono delle attività, dei ruoli, dei mestieri che rischiano di essere
superati.
Sì, uno si rivolge, certo, allo strumento automatico piuttosto che a un esperto, pagandolo la cifra dovuta,
o quantomeno lo potrebbe fare nella maggior parte dei casi, o per attività con un valore aggiunto minimo, e magari invece per attività più importanti rivolgersi invece a un disegnatore umano per fare qualcosa di più importante. Quindi forse potrebbero essere proprio la massa di attività lavorative più semplici. Questo però crea un problema.
Siamo sempre più una società visiva, abbiamo bisogno di un sacco di immagini, no? Quindi qualunque adesso documento tu scriva lo devi illustrare con delle immagini, e se dovessi appunto ogni volta rivolgerti a un illustratore a pagamento non riusciresti a farlo. Però volevo dire una cosa curiosa che sta avvenendo anche in questo settore, è che adesso per fare queste immagini occorre costruire il prompt, cioè la descrizione dell'immagine che viene data come prompt, come input allo strumento da quello parte per produrre l'immagine. Che sta succedendo? È nato un nuovo mercato che è di quelli che costruiscono i prompt. Come quando uno si trova di fronte a un foglio bianco, dice non so cosa fare, non so cosa disegnare, no? E dice, beh, guarda, questo per esempio potresti proporre questa frase che descrive l'immagine, e ti vendono il prompt, un nuovo settore.
Una specie di ispirazione, qualora non riuscissi da solo.
Sì, esatto, ti vendono un soggetto di ispirazione, che poi dopo appunto passi il prompt allo strumento e lui ti fa l'immagine. Quindi si sposta, diciamo, la creatività umana dalla parte di manovalanza, se vogliamo, di disegnare con gli strumenti di disegno artistico e tecnico, al concepimento, diciamo, dell'idea che uno vuole realizzare e esprimerla con le parole giuste, in modo tale che il sistema sappia come trasformarla in un'immagine col significato e col senso voluto.
Beh, sicuramente questo introdurrà dei cambiamenti enormi a livello proprio sociologico, sicuramente sul lavoro, e ne abbiamo parlato. E cosa dire della scuola?
Ecco, questo della scuola è anche questo un tema che viene molto dibattuto, perché uno potrebbe dire a questo punto gli studenti non hanno più bisogno di fare apprendimento, perché non c'è bisogno che imparino, basta che quando, per rispondere a una domanda di un insegnante, pongono la domanda a ChatGPT, quello gli produce la risposta e hanno finito, quindi non devono fare nessuno sforzo per imparare o per rielaborare le conoscenze che hanno acquisito loro stessi. Questa attività la sa fare benissimo ChatGPT, quindi la facciamo fare a loro e gli studenti possono ovviamente saltare questo passaggio. Quindi questo, dal punto di vista di un insegnante, può essere una cosa molto pericolosa, perché a questo punto gli studenti non imparano più, cioè gli studenti possono evitare questo sforzo e attività impegnativa, che era quella dell'apprendimento, e dire: beh, io uso uno strumento. Dall'altra parte, uno a questi passaggi siamo già passati in precedenza, per esempio quando sono uscite le calcolatrici elettroniche, no? Allora si è potuto dire allo stesso modo che gli studenti potevano evitare di fare le operazioni aritmetiche perché lo facevano con la calcolatrice. In realtà cosa è successo? Non c'è niente di tragico è successo, perché va bene fare i calcoli dal punto di vista puramente di routine, lo si fa alla calcolatrice, e poi agli studenti o alle persone umane si fa fare dei compiti, diciamo, di livello intellettuale più sofisticato. E lo stesso può valere qui, nel senso che sì, guarda, usa pure lo strumento per raccogliere informazioni, però poi dopo intanto devi capire se quello che dice è giusto, perché a volte abbiamo detto non sempre la risposta è quella corretta. Secondo, devi porgli la domanda nel modo giusto, abbiamo detto che se la poni sbagliata puoi ottenere una risposta sbagliata, quindi devi imparare anche ad usare lo strumento. E poi vuol dire che questo poi darti più tempo libero per occuparti di altre cose. Quindi se la parte, diciamo, più noiosa, più di routine, di mettere giù per filo per segno una serie di frasi che dicono il tuo pensiero, puoi occuparti di cercare di capire qual è il tuo pensiero, quindi cercare di approfondire quello che è il tuo modo di pensare, le tue idee, i tuoi intenti e i tuoi obiettivi, e quindi liberare un po' del tuo tempo dai compiti di routine e dedicarti a cose, diciamo, più sofisticate. Quindi la scuola potrebbe in realtà adottare questi strumenti anziché rigettarli tout court, però, diciamo, si deve adattare anche la scuola, cioè deve fare in modo che agli studenti vengano assegnati delle attività, diciamo, di livello intellettuale diverso, diciamo, da quello di semplicemente di rispondere a delle domande preconfezionate.
Diverso e, diciamo, altrettanto elevato o anche più elevato di prima, però diciamo, parlando di scuole e parlando di Italia, di Europa, già abbiamo visto come, per il discorso che facevamo prima sull'accentramento delle tecnologie, gli studenti sono stati bersagliati da una serie di strumenti tecnologici preconfezionati che arrivavano appunto dai grandi big tech americani, e quindi nuovamente ci troviamo a fronteggiare lo stesso problema con l'avvento di questi sistemi. Quindi ancora una volta riporterei l'attenzione sulla necessità di essere autonomi da un punto di vista tecnologico, in modo da fare ciò che orientare innanzitutto i sistemi verso quello che può essere più utile per noi europei, diciamo così.
Certo, bisogna soprattutto evitare di finire nel pensiero unico, cioè se noi pensiamo, esatto, che ChatGPT sia la verità, e quindi una volta si diceva l'ho sentito in televisione quindi è vero, no? Quindi e già quello era un fenomeno su cui siamo passati, e già adesso cominciamo ad avere un pochino più di scetticismo anche quando sentiamo delle cose in televisione. Lo stesso deve valere per questi strumenti, diciamo. Non possiamo prendere per oro colato, per verità, quello che producono, ma dobbiamo avere la capacità critica di pensiero, anzi a raffinare sempre più la nostra capacità critica di pensiero, e anche la capacità di produrre informazioni e conoscenze che siano diverse, diciamo, da quelle scontate, ovvie, oppure che vanno per la maggiore, perché come dicevamo prima, questi strumenti statistici raccolgono tutte le quantità e ti sputano fuori quello che è il sentire più comune, più frequente. Se ci sono dei modi di pensare, dei punti di vista che sono meno comuni, meno frequenti, li vedrai di meno. E invece probabilmente quelli sono invece quelli che vanno in qualche modo sollecitati e fatti emergere in alternativa al pensiero più standard in circolazione.
Certo, e poi parlando di tempo libero, lo abbiamo fatto per gli studenti, ma lo possiamo estendere anche ai lavoratori e alle lavoratrici. Il tempo che si può risparmiare utilizzando questi strumenti non può essere un tempo che non viene adeguatamente remunerato, cioè voglio arrivare a parlare di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che mi parrebbe una cosa importante, perché significherebbe che queste tecnologie, che comunque sono abbastanza invasive da un punto di vista anche di impatto ambientale, energetico, no, per la produzione degli apparati, per l'esercizio di questi apparati, almeno che si possa ritornare qualcosa verso la popolazione in termini anche di alleggerimento del lavoro, però a parità di salario, quindi, no? Altrimenti rischiamo che si trasformino in uno strumento per la precarietà.
Allora, questo è sicuramente un tema enorme, cioè qui stiamo soltanto parlando di un singolo strumento o di una categoria di strumenti che è una piccola fettina, diciamo, del settore dell'intelligenza artificiale, no? Perché poi ci sono strumenti come i robot, come altri strumenti di indagine, di analisi che vengono usati in tantissimi altri campi, non so, la medicina o altri tipi di previsioni su modelli matematici di varia natura. Noi appunto avremo sicuramente una grande varianza, diciamo, nel mondo del lavoro, perché purtroppo sta succedendo un fenomeno abbastanza orribile, cioè che i lavoratori vengono divisi in due categorie: quelli che sono competenti, esperti nelle tecnologie più avanzate, che vengono coccolati, remunerati, con tutti ricevono stipendi altissimi, vengono assunti da queste grandi aziende in condizioni di estremo vantaggio, e sono quelli che in qualche modo producono, sviluppano le tecnologie. Poi ci sono i lavoratori che invece sono soggetti alle tecnologie, quindi i rider, tutti gli altri che invece sono degli schiavi che vengono sottoposti alle decisioni, diciamo, delle macchine. E questa, diciamo, è una totale dicotomia, quindi si perde completamente quello che è un settore che c'era fino adesso. Gran parte dei lavoratori stavano nel mezzo, c'è gente che usava le loro competenze per fare la propria attività, veniva remunerata per quello. Adesso si rischia che questa dicotomia si allarghi, cioè si formi un iato tra quelli che sono pagati tantissimo perché sono super esperti e quelli che sono pagati pochissimo perché non possono fare quello che devono fare, fanno semplicemente le cose che non possono fare le macchine o che non sanno fare le macchine, e quindi però sono pagati pochissimo perché sono al servizio delle macchine. E questo naturalmente produce una disparità di salari, eppure anche una perdita, diciamo, di competenze e di qualità del lavoro, di cui prima o poi dovremmo rendercene conto. Quindi la classe media rischia di sparire, molti lavori rischiano di sparire o molti pochi si trasformano. Gli ottimisti dicono sì, si perdono dei lavori, ma se ne trovano ne nascono di nuovi. Però fate attenzione, perché i lavori che si perdono non sono fatti dalle stesse persone che possono andare a fare quelli nuovi, perché sono competenze completamente diverse quelle che servono. Quindi ci sarà un periodo completamente di transizione in cui c'è tantissime persone che perdono il lavoro, pochissimi super pagati che trovano dei nuovi lavori e molte invece che resteranno senza lavoro, non sanno più cosa fare. Quindi salario minimo, lavoro, riduzione dell'orario di lavoro, sono tutte cose che vanno prese in considerazione, perché in futuro dovremo anche affrontare questi aspetti sociali della rivoluzione tecnologica di cui stiamo vivendo adesso i primi passi.
Benissimo, allora siamo giunti alla fine di questa trasmissione. Ringraziamo ancora il professor Giuseppe Attardi per essere intervenuto, e naturalmente l'invito c'è a tornare nuovamente prossimamente per approfondire il tema. È stata una trasmissione veramente molto interessante, e per oggi quindi Entropia Massima finisce qui. E salutiamo naturalmente il professore, grazie per essere intervenuto.
Sì, saluti a tutti, grazie dell'invito e buona serata.
Certo, e prima della sigla ricordiamo appunto che la nostra radio, Radio Onda Rossa, è la radio di chi se la sente, e quindi è una radio che non fa pubblicità, non ha padroni, non ha padrini, e dal 1977 a oggi è sempre rimasta così. Però è necessario anche sottoscrivere per questa radio, quindi se andate su ondarossa.info trovate diversi metodi di pagamento anche abbastanza comodi, quindi l'invito è a sottoscrivere. Bene, è veramente tutto per questa puntata, ci sentiamo lunedì prossimo con Entropia Massima. Vi lasciamo alle altre trasmissioni, in particolare a Disorder, che sta per cominciare. Sigla.